Santa Lucia, Vergine e Martire, io mi rivolgo a te, che vieni dal popolo, dalla gente comune, ma appartieni alla schiera delle Vergini, in te lo splendore dell'anima si irradia sulla grazia esteriore della persona. Per questo sei un'immagine fedele della Chiesa. Con queste parole l'ha salutata il grande Ambrogio di Milano, vescovo di Milano. Questa creatura che non si perde nella notte dei tempi. Sono passati 1711 anni e nel mondo è una delle figure più ricordate, più amate e più venerate. Io sono a New York, sulla quinta strada di New York, poco distante dalla chiesa cattedrale di St. Patrick, dove ho celebrato la messa, ho visto una piccola chiesa a lei dedicata. Oggi in Svezia, grande festa, la Lucia che porta i doni al posto di Gesù Bambino. Lucia, in quei paesi nordici dove il sole è opaco, splende questa luce da sempre. Lucia. Amici, Lucia, una creatura del popolo, anche se di famiglia nobile, ricca, bellissima, tanto da conquistare anche lo stesso giudice che la voleva sedurre. Ci vuol ben altro davanti a queste creature. Lucia è una creatura che si erge e si staglia nel cielo, nel firmamento della Chiesa, come una splendida luce. Luce. Lucia perché aveva gli occhi luminosi. Lucia, luce. Ecco perché è chiamata così ed è chiamata la patrona degli occhi. Vediamo cosa c'è di storico e di leggendario in questa figura. Innanzitutto sapete che viene dalla Sicilia, terra di conquiste da parte di tutti, la Sicilia. Siamo nel 734 avanti Cristo, i greci, coloni greci, fondano Siracusa, che divenne poi uno splendore, una città che si distinse per l'arte, per la filosofia, per l'architettura, per la scultura, letti natali ad Archimede, a Teocrito. In quella città di grande cultura dove tutti sono passati, tutti, tutte le civiltà, questa piccola figlia del popolo brilla su tutti. Di famiglia ricca, nobile. Pensate, ha acquisito la fede da parte di uno schiavo, Pollione. Uno schiavo che era uno dei famigli della sua casa. E questo schiavo cristiano illumina la madre Eutichia, nome greco, Eutychos benevolenza, la quale Eutichia viene affascinata dal Vangelo di Cristo ed educa questa piccolina al Vangelo tanto da collocarla nel solco della tradizione cristiana, dove era rischioso affermare la fede in quel tempo. Pensate, fu formata presso le catacombe di Via Cridina. Questa ragazzina che andava a pregare con la madre di nascosto, perché, non dimenticate, siamo nel 300, Non sappiamo la data precisa della nascita, ma sembra che venga collocata fra il 280 e il 290. Dopo Cristo, si intende. E c'erano gli imperatori di Roma che spadroneggiavano le province, distruggevano tutto ciò che era chiamata superstizione. La madre educò la figlia in silenzio presso le catacombe dei martiri, ma soprattutto avendo sentito la notizia di una grande santa di Catania, Agata, uccisa nel 251 sotto Decio, la madre rimase folgorata dalla bellezza di questi giovani, Agnese, Cecilia, Aleia Siracusa, Agata Catania. Ma com'è? Era un fiorire di giovinezza, di bellezza e di santità. nel tempo della persecuzione, laddove era impossibile professarsi cristiani, perché l'essere cristiani era delitto di Stato, era delitto contro l'imperatore. Lucia crebbe 14-15 anni, bellissima ragazza. Immaginate quanti musconi circolavano intorno che pretendevano la mano di questa figlietta, no? Però Lucia narra la storia, questa è storia, conquistata da Cristo. Vedete, il Vangelo ha un fascino particolare. Decise di rimanere consacrata a Gesù. 14-15 anni. La madre non lo sapeva, eh? La madre insisteva, come tutte le mamme fanno anche oggi, no? Di collocare i figli e le figlie, per sistemarle. Una volta, oggi sono belle che sistemate, tra virgolette. La madre, come tutte le mamme, cercava di sistemare questa ragazzina, ma non presso le famiglie dei poveri, dei plebei, ma presso le famiglie dei ricchi, dei patrizi. E c'era un ragazzo che l'aveva puntata. Ma più che aver puntato Lucia, bellissima, come anche oggi accade, ha puntato al patrimonio, sposava i soldi con la moglie. Questo ragazzo si era invaghito talmente da conquistare la madre a insistere perché Lucia si decidesse al matrimonio. Ma Lucia, canta canta, rinnamorata e surda, non ne volle sapere. Intanto il patrimonio di questa famiglia fa gola a parecchi, compreso il fidanzato presunto. La mamma si ammala di emorragia. Spendono un sacco di soldi, ce li avevano, i medici non riescono a niente. Lucia, in un atto di fede, invita la madre ad andare a Catania. Dice: mamma, visto che i medici non sono capaci di guarirti, e tu stai sempre peggio, vogliamo andare a pregare presso la tomba di Sant'Agata a Catania? E la madre acconsentì. E qui comincia la storia, bella storia di Lucia. Vanno a Catania, il sacerdote celebra il Vangelo, manco falla apposta, capita l'episodio della donna che perdeva sangue, l'emorroissa. Lucia rimane folgorata, dice: mamma, senti, è per te. La madre rimane sconvolta e gli dice: mamma, terminata la messa, quando la gente sfolla, è sfollata, noi ci aggrappiamo al simulacro di Agata e la supplichiamo perché ti possa guarire. Così hanno fatto. Mentre rimangono aggrappati alla grata dell'urna, Lucia va in estasi. La madre, stupita, la guarda: Lucia, Lucia, Lucia. Si chiappa la Lucia. Era in un'altra sfera. Stava parlando con Sant'Agata, la quale gli dice: Lucia, perché tu qui sei venuta con la tua mamma? Quando tu stessa, gradita a Dio, perché sei tanto buona, puoi fare lo stesso. Puoi ottenere la grazia della guarigione. Di a tua mamma che in questo momento, attraverso Agata, è guarita. Lucia si sveglia. La mamma di soprassalto: Lucia, Lucia. Dice: mamma, ti do una bella notizia. Sei guarita. Io non so cosa abbia sentito nel suo corpo. Normalmente sentono un grande calore, un grande fremito, un grande freddo. Io non so cosa possa accadere in questo momento. La mamma è guarita. Lucia prende la palla al balzo, non perde tempo. Dice: mamma, come vogliamo ringraziare la santa? In due modi. Senti, prima cosa, fammi la cortesia di non parlarmi più del ragazzo. E le rivela il suo disegno d'amore per Gesù. Perché io ho deciso di consacrarmi a lui. Quindi piantala di forzarmi a sposare questo ragazzo. Due. Secondo, visto che abbiamo tanti soldi e tante proprietà e la Chiesa è nel bisogno, ce lo vedi quanti poveri bussano alla porta? Non vedi come il vescovo, come sono tutti poveri, hanno bisogno di... Cioè, prima che tu muoia, dalli a me questi soldi per i poveri della città. La mamma risponde saggiamente, cioè, quando sarò morta te li darò. Giusta la risposta. Ma Lucia è in calza, dice, mamma, senti, tu sai che io sono una ragazza in gamba. Sai che io sono pulita, sono libera da attaccamento al denaro. Dammeli come in segno di ringraziamento ad Agata che ti ha guarito. E Lucia convince la madre e comincia a vendere le sue proprietà. Ah, Dio ci scampi liberi. Quando il ragazzo, pretendente alla mano di Lucia, vede che le sue sostanze vengono meno, si vendica. Va dal prefetto Pascasio, proconsole dell'imperatore Diocleziano, e la denuncia come cristiana. Lucia è una ragazza cristiana. Subito viene arrestata e condotta in tribunale. Qui vi devo fare una precisazione perché entra la storia. Il grande storico apologeta Lattanzio ci descrive il segno dei tempi. Dice, e di questi terribili momenti nel De mortibus persecutorum, sulle morti dei persecutori, scrive Lattanzio, le persecuzioni desolavano tutte le province dell'impero, ad eccezione delle Gallie. Quand'anche io avessi 100 lingue e 100 bocche di fuoco e una voce di ferro, non arriverei mai a raccontare i diversi tormenti con i quali i cristiani vengono straziati e uccisi. Lattanzio. Siamo nel 304. Già l'imperatore Decio nel 301 aveva emesso un decreto con cui si dovevano autocertificare come pagani. Quelle famiglie che non avessero fatto questa autocertificazione di onorare l'impero, adorare l'imperatore, venivano condannati a morte. Decio. Addirittura Diocleziano aveva mandato un decreto e coniato una moneta che portavano al collo, che c'era scritto così, portavo questa scritta. Nomine Christianorum deleto, che sia cancellato il nome dei cristiani. Quindi immaginate che cosa aspetta Lucia, la morte. E ora vi voglio far sentire l'acta martyrum, gli atti dei martiri, o le diverse passiones, cioè i racconti dei martiri, degli interrogatori. Cioè, ma cosa c'è di vero o di caricato? Sapete che il concetto di storia non è di questo tempo, no? Quindi gli scrittori di quel tempo narrano i fatti come sono, ma ovviamente danno un colore particolare letterario per far risaltare le virtù di queste creature. Quindi sicuramente questo è storico, ciò che vi leggo. Non è storico invece il fatto degli occhi. Tutte le immagini di Santa Lucia riproducono Lucia con un piattino con gli occhi suoi. Questo non è storico, è leggenda. Qual è la leggenda? Non è vera, però ce l'hanno tramandata. Che il giudice, Pascasio, fu talmente colpito dalla bellezza dei suoi occhi, Lucia, luminosi, che a un certo punto tentò di sedurla. E gli occhi di Lucia comparvero sul piattino e le disse, eccoli i miei occhi se li vuoi. E poi tornarono automaticamente nell'orbita. Questa è leggenda, non è storia. Anche se tutte le immagini, io ho visto la pittura del 1300 a Venezia, a Bisanzia, a Costantinopoli, ne ho viste tante delle pitture, tutte le riportano, però non sono vere storicamente. Storico è il processo che vi leggo, uno spettacolo. Pascasio, Lucia, sei cristiana? Io sono cristiana e non adoro false divinità, ma il vero Dio che sta nei cieli, creatore del mondo, e Gesù Cristo che ci ha redenti. In quanto poi alla mia dote, io solo ne posso disporre e perciò con tutto il cuore l'ho distribuita alle vedove, agli orfani, ai poveri e ai ministri di Dio. 1-0. Non se l'aspetta questa forza da parte di questa ragazzina. Lui col potere in mano, il pugnale in mano, questa ragazzina inerme lo affronta. Sentite, Pascasio alza la voce e le gridò: tu sei una ragazzina inesperta. Quando eseguirò il comando dei Cesari, cambierai parere. Lucia, se tu cerchi di piacere ai Cesari, agli imperatori, io voglio piacere al mio Gesù. Se tu ti guardi di offenderli, anch'io temo di dare dispiacere al mio Dio. Ma è vero che tu hai dissipato i tuoi averi con uomini dissoluti? Io ho posto al sicuro il mio patrimonio e il mio corpo non conosce impurità. Voi invece, schiavi della corruzione del corpo, allontanate le anime dagli uomini e dal Dio vivente per farle servire al diavolo e agli angeli suoi. Voi preferite i piaceri del mondo ai beni eterni. Il prefetto comincia a dar dal matto, Queste belle parole, cara Lucia, ti verranno meno quando passerò ai tormenti. Lucia, le parole di Dio non cesseranno mai. Tu dunque sei Dio? Io sono la serva di Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete condotti dinanzi ai re e ai principi, non vi date pensiero del come di ciò che dovete dire, perché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito Santo che parla in voi. Ah! Dunque tu c'hai lo Spirito Santo dentro di te? Dice l'Apostolo Paolo: coloro che vivono castamente e piamente nel suo tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in essi. Pascasio, con tono minaccioso, dice: ah sì? Ah, ma vedrai che sto Spirito Santo te lo facciamo cacciare. Adesso io ti faccio violentare, ti porto al lupanare della città, al bordello della città, ti violenteranno in 50 persone e tu addio lo Spirito Santo. Sentite che roba, Pascasio, ti illudi. Non viene deturpato il corpo se non dal consenso della volontà. Se tu comandi che io subisca violenza contro la mia volontà, la mia purezza avrà il merito di una doppia corona. Allora si passano alle cose spicciole, Ordina ai militari che la portino via. Nerboruti i soldati, è storia questa. Cominciarono a legarono mani e piedi e la trascinarono, cercarono di trascinarla via. Lucia rimase incollata. A un certo punto, cioè, com'è possibile? La forza di questi buoni uomini contro questa piccola ragazza, fragile, com'è? Ma sei strega? Sei una strega? Quali sono le tue arti magiche per cui i miei soldati non possono muoverti? Pascasio, non sono una strega. Non ho arti magiche. È la potenza di Dio che è dentro di me. Ah sì? Aspetta. Addirittura, dice la storia, cercò di portare i buoi per tirarla via con i buoi. La legarono con le funi. Niente da fare. Dice: ma tu sei la strega di lusso, adesso ti do fuoco, vediamo se ardi. Ordinò che fosse portata resina, pece, eccetera, la cosparsero, gli dettero fuoco, manco stavolta. Ve lo ricordate un altro episodio come questo nell'Antico Testamento? I tre ragazzi nella fornace di Babilonia al tempo di Nabucodonosor. Gli dettero fuoco, ma non arsero, perché lo Spirito Santo aleggiava col suo vento e allontanò le fiamme. La stessa cosa Lucia. Pascasio non ne può più. A un certo punto dice, uccidetela, uccidetela. A un certo punto Lucia si ferma e dice, Pascasio, fermati. Voi vi immaginate questa scena? Questo furibondo arrabbiato guasto. Lucia serena, calma, imperterrita, no? Pascasio, fermati un momento, calmati. Dice, ma ti sei visto come sei adirato? Sei pallido in volto, cerca di riprenderti, caro, eh. Quindi è passata l'attacco, proprio carina, Dice, tu con il tuo Diocleziano farete una brutta fine di qui a poco tempo. Siamo nel 304, Diocleziano è morto a Spalato, che con me tante volte è venuto a Međugorje, ha visitato il palazzo di Diocleziano a Spalato. Lì è morto nel 316 Diocleziano. Pascasio ha fatto una fine anche una peggiore. Pensate che l'hanno denunciato, anche a quei tempi andava di modo rubare, di essersi appropriato dei beni della città. Peculato e concussione, come oggi, no? Ha fatto, lo hanno decapitato subito, nel 308. Pensate, morto l'uno e morto l'altro. Ecco Lucia che si staglia, si erge come una gigante. Pascasio, fermati. Dice, di qui a poco voi farete una brutta fine. 308 e 316. La Chiesa avrà un periodo di pace. 312-313, con l'editto di Milano con Costantino, 313. Chiaro? E dice, come Agata è onorata in Catania, così anche in Siracusa voi onorerete me, serva di Dio, per la sua infinita misericordia. Boia, vieni, prendi il pugnale. Pensate che coraggio sta ragazzina. Quella era pronta per scannarla. Vieni, avanza, avanza, vieni avanti. Lucia fa un passo avanti, tieni il mio collo, uccidi. Amici, questo tremava come una foglia, visto il coraggio di questa ragazza. Dice la storia, era lì che non sapeva quel che fare con quel coltello. E fu pugnalata alla gola e morì. Amici, questa è la storia vera di Santa Lucia. Se fosse vissuta oggi, come l'avrebbero chiamata? Fondamentalista, integralista, secondo gli sciocchi di oggi, no? Avete vissuto questi giorni di vicende dei falsi cristiani? Eccola qua. Se fosse vissuta oggi, avrebbe ripetuto la stessa storia. Non è fondamentalismo vivere integralmente la propria fede. È rispetto. È essere giganti. Lucia, perché la ricordiamo 1711 anni? Ditemi voi quale altro personaggio storico. Cesare? I filosofi? Napoleone? Tutta gente passata. Chi la ricorda? Sono i libri di storia per essere maledetti dagli studenti e basta, no? Chi sono? Perché questi uomini, queste ragazze? 20 anni. Ma perché la ricordiamo? Perché? Sapete perché? Che Lucia è un gigante di amore. Lucia è un gigante di fede. Lucia è una stella che brilla nel firmamento della povera gente che siamo noi, di poveri schiavi. Questa ragazza, campionessa di verità, campionessa di amore, campionessa di libertà. Chi sono i santi? I campioni della libertà. Viva Lucia, campionessa della libertà, amici. Ricordiamola, ricordiamola. Soprattutto abbiamo anche problemi agli occhi. Quanta gente ha problemi agli occhi. Confidiamo nella sua protezione. Una sua preghiera presso il Padre Eterno ci può ottenere la guarigione, se fatta con fede. Ma certo, la madre è stata guarita da Agata a Catania e nessuno era stato capace di guarirla. Anche noi possiamo essere guariti dalle malattie degli occhi, se ne abbiamo. Chiediamola con molta umiltà, con molta semplicità, ma soprattutto io vi invito oggi a invocare Lucia come campionessa della fede, che quella luce interiore che mai venne meno neppur davanti alle minacce e ai tormenti, sia la stella che brilla nel nostro cammino. Lucia, guidaci per la via della santità e della libertà. Grande Santa, ti onoriamo e noi ti amiamo.